Vincenzo Silvestri, si era parlato appunto di altri attori coinvolti nello sviluppo del mercato del lavoro. I consulenti del lavoro in Italia sono circa 26.000, sono figure importanti nell'assistenza alle aziende, nell'assistenza ai lavoratori. Prima Salvatore Pirone ricordava il lavoro fatto insieme sul fronte ad esempio dell'assegno di ricollocazione, insomma, quindi il vostro ruolo è stato sempre particolarmente importante. Alla luce di queste novità normative, quale sarà l'impegno della sua categoria?
Sì, grazie, grazie intanto ad AMPA, alla LOCSE per questo invito, al Presidente Parisi per questo invito. I rapporti appunto tra AMPA e Fondazione Consulenti del Lavoro sono ormai consolidati e la collaborazione, diciamo, prosegue ormai da antica data, 2017, dico, quindi poi alla fine insomma, siete voi neonati. Fondazione Consulenti del Lavoro ha una storia particolare perché ha una sua configurazione giuridica speciale all'interno del sistema agenzie per il lavoro. Infatti noi non siamo tra le 2500 agenzie per il lavoro citate dal dottor Amacca, perché quelle sono le agenzie di somministrazione. Noi siamo un'agenzia esclusivamente di intermediazione e attraverso questo meccanismo cosiddetto speciale noi oggi possiamo garantire una presenza sul territorio di oltre 2700 colleghi, perché no, questa specialità fa sì che chi si delega con Fondazione Consulenti per il Lavoro, quindi gli studi professionali che si delegano con Fondazione Consulenti per il Lavoro, diventano appunto delegati sul territorio, quindi abbiamo un'articolazione territoriale molto molto ampia e molto ramificata. Il rapporto con le aziende ovviamente per definizione, visto che il nostro rapporto è con le aziende, è molto forte. Molto interessante, molto stimolante ovviamente il dibattito e soprattutto ovviamente il rapporto dell'OCSE. Quello che mi ha un po' spaventato, ma i dati li conosciamo, però quando poi si leggono nella loro crudezza ovviamente fanno sempre impressione. Una delle cose che mi ha fatto maggiormente impressione è il numero di disoccupati di lunga durata del Mezzogiorno d'Italia, che è quasi inferiore al numero dei disoccupati di tutta la Germania, dove ci sono 82 milioni di persone. Quindi questa un po' la fa da paragone rispetto al grave problema che in questo paese viene fuori. Dall'analisi complessiva del rapporto e dall'importante ruolo che viene disegnato proprio dall'agenzia dell'AMPAL, secondo me viene una delle risposte ai perché il nostro sistema è ancora claudicante e ha ancora purtroppo questi numeri. Cioè noi l'organizzazione del mercato del lavoro ne cominciamo a parlare in maniera strutturale praticamente da 2 anni, però forse da quando è nato l'AMPAL. In realtà il sistema del collocamento pubblico, che doveva fare da servizio e non soltanto da collocatore di timbri, è una vecchia discussione che in Italia si trascina da diversi decenni, ma che in realtà credo che soltanto da pochissimi anni a questa parte ha preso forse una svolta decisiva. Quindi siamo in una fase ancora embrionale di organizzazione. E noi da questo punto di vista, come Agenzia per il Lavoro, lo diceva anche il dottor Ramacca, non possiamo non far riferimento a quella parte del rapporto che si faceva relativa all'organizzazione del mercato del lavoro e all'automizzazione che c'è dei servizi e delle istituzioni che oggi in Italia si occupano di mercato del lavoro. Noi siamo vittime di questo sistema, meno male che non ci sono 100 province che si debbano occupare di, ma ci sono 21 regioni, ma c'è l'AMPAL, c'è l'INPS, c'è l'INAP, c'è il Ministero del Lavoro, cioè quindi c'è una ragnatela di rapporti che è difficile da mantenere. Quindi questo è sicuramente un sistema molto complicato e quindi costituzione vigente è un sistema che dobbiamo mantenere, quindi da qui il raccordo e il coordinamento che è in mano e in capo all'AMPAL è uno dei, secondo me, snodi fondamentali sulla riuscita di questa evoluzione del nostro mercato del lavoro, perché se l'AMPAL riuscirà realmente a fare da spina dorsale al sistema del mercato del lavoro italiano, all'organizzazione del sistema del mercato del lavoro italiano, riusciremo a calmierare di molto le inevitabili differenze, le macchie di leopardo che evidentemente dobbiamo registrare a Costituzione vigente. Quindi questo è un ruolo molto importante, io credo moltissimo, come nello stesso rapporto dell'Ocse quasi a spronare, no? L'Ampal a insistere in questo, a potenziarsi in questo meccanismo. È uno degli aspetti molto interessanti rilevati, è quello appunto sulla spesa, no? È il fatto che parte della spesa per le politiche attive in realtà nel nostro sistema oggi è rivolto agli incentivi all'occupazione. Allora, io sono un meridionale, no? Oramai da lunga data, gli incentivi all'occupazione nel Mezzogiorno sono cominciati con la Cassa del Mezzogiorno negli anni, fine anni 60, con sgravi contributivi dote oggi inimmaginabili in termini proprio di munifici, in termini proprio di dal 68 oggi discutiamo ancora. No, quindi la politica degli incentivi all'occupazione, se la devo guardare in questo arco temporale, devo dire che non è che abbia creato e crei chissà quali abbia creato chissà quali differenziazioni. Quindi mi domando, ma è la giusta politica quella, la politica dell'incentivazione alle assunzioni? O forse sarebbe meglio a questo punto, ecco, oggi noi abbiamo con la politica dell'incentivazione all'occupazione un grosso problema, che è quello della programmazione del bilancio aziendale. Cioè, oggi gli incentivi all'occupazione non sono incentivi strutturali, sono incentivi legati a finanziamenti, sono al finanziamento della Comunità Europea, sono legati, sono molto molto frastagliati, sono di difficile peraltro realizzazione. Io che peraltro, essendo mi occupo di essendo presidente della Fondazione del Lavoro, mi occupo di politica attiva, mi occupo di incentivi, mi occupo di inserimento, ma dall'altro lato sono anche un professionista che deve studiare e dire alle aziende se conviene o meno l'applicazione di un beneficio. Oggi approcciandomi per esempio ai requisiti richiesti per l'esonero contributivo che deriverebbe dall'assunzione di un percettore di reddito di cittadinanza, io direi all'azienda: un attimo, fermati, perché con tutte le condizioni che devono essere rispettate per poter usufruire dell'incentivo del percettore di reddito di cittadinanza, i rischi che poi questo sgravio possa essere restituito, debba essere restituito con tutti gli interessi, sono parecchio elevati. Quindi la politica degli incentivi non solo è complicata, ma è anche di difficile proprio realizzazione. E allora oggi una delle cose principali che un'impresa deve fare, specie in un mercato globale è così isterico come ormai è diventato e col quale sicuramente continueremo ad avere a che fare nei prossimi anni, ha bisogno, è la programmazione. Cioè, poter sapere se tenere il costo del lavoro è un determinato trend del costo del lavoro fino a un certo punto oppure no. Ma con questa politica degli incentivi oggi in Italia per un'impresa, fare previsioni è quasi un bingo. Quindi, cosa voglio dire allora? Che forse sarebbe meglio, come forse suggerisce lo stesso rapporto sotto traccia, sarebbe meglio intervenire strutturalmente sul cuneo fiscale, intervenire strutturalmente sul costo del lavoro, abbassare un po' il costo del lavoro e finirla con la politica degli incentivi ad personam e spostare i risparmi sulle politiche attive, cioè sull'intermediazione, sull'inserimento effettivo professionale, su questo sistema, su questo meccanismo del profilo che credo che possa essere molto più produttivo. Io ritengo che da questo punto di vista l'altro aspetto interessante che volevo sottolineare nel rapporto è il pubblico privato. Giustamente il rapporto fa notare che esiste quasi una frattura, no? Tra il servizio pubblico, che è sostanzialmente fino adesso si è occupato di profili e quindi si è occupato fondamentalmente del disoccupato, e da questo punto di vista è corretto che la struttura pubblica e l'infrastruttura pubblica sia dedicata soprattutto all'assistenza nei confronti dei disoccupati, però poi l'assistenza si ferma perché il pubblico non ha praticamente la possibilità di intermediare, perché non conosce il lato delle aziende o comunque ha una difficoltà enorme a trasmigrare poi le informazioni che ha raccolto sul bacino dei disoccupati per fare l'incontro tra domanda e l'offerta di lavoro, quindi sostanzialmente per le aziende. E questo effettivamente è un grosso problema. Il pubblico è ovviamente concentrato sull'attività di servizi, e da questo punto di vista mi auguro che questo potenziamento, perché sicuramente se un merito il reddito di cittadinanza ha, lo ha già ottenuto, ed è proprio quello di avere spostato il dibattito e concentrato il dibattito italiano, la politica italiana, sulla riforma del mercato del lavoro e sulla riforma dei servizi al lavoro, e non fosse altro che finalmente è un provvedimento che, anziché a costo zero per la pubblica amministrazione, ci mette dei soldi per potenziare effettivamente l'infrastruttura pubblica del servizio. Ma il collegamento col privato, a questo punto, ecco, secondo me interviene appunto questa infrastruttura privata che già c'è, che fa parte dei servizi per il lavoro a tutti gli effetti, che ha pari dignità col pubblico in materia di servizi per il lavoro, perché facciamo parte tutti di un unico anello, e quindi io auspico una maggiore integrazione tra pubblico e privato. Perché non sfruttare i privati per appunto intercedere tra la domanda e l'offerta di lavoro, e quindi già sfruttare noi come agenzia per il lavoro che operiamo sul campo per cercare le aziende? Io oggi non posso accedere alla banca dati dei centri per l'impiego, io non so chi sono i disoccupati che voi gestite, forse, lei dice, forse, vedremo, è una sfida, dottor Pirone, a quella chiedo. Ecco, perché non facciamo questa interazione? E qui, naturalmente, l'ultimo passaggio è, ovviamente, inevitabile, l'infrastruttura. È facile dire che in Germania ci sono 100.000 occupati in più in materia di servizi per il lavoro, ma sappiamo che in Germania si è fatto quel passaggio che in Italia si stava per fare quando si è disegnato il Jobs Act, ma poi non si è avuto il coraggio necessario, c'era quello di integrare passive con attive. Oggi noi abbiamo l'INPS che gestisce le passive, poi abbiamo l'ANPAL, i centri per l'impiego, che gestiscono le attive, e quindi poi alla fine si devono mettere insieme in interconnessione per scambiarsi i dati. Se ci fosse un unico ente che gestisse passive e attive, questo problema non ci sarebbe stato, e quindi il numero di dipendenti automaticamente si sarebbe esponenzialmente aumentato. Quindi siamo così, siamo strutturati così, è inimmaginabile pensare di mettere mano a una riforma organica, perché sennò qua in Italia non andremo più avanti, e allora tutti questi attori si devono parlare, e oggi l'unico modo per parlarsi ovviamente è questo sistema, ovviamente, che è l'interoperabilità informatica, la infrastrutturazione informatica. E quindi spero che qua la scommessa del professor Parisi finalmente possa, è venuto qui, si è scomodato qui dall'oltreoceano per questa sfida, spero che questa sfida la possa vincere. Grazie.
Grazie a Vincenzo Silvestri. Abbiamo, insomma, quindi